No, io volevo aggiungere solo un paio di cose, anche in risposta al compagno di Palermo. E, no, lungi da noi assolutamente al vedere dei contenuti politici all'interno dei discorsi che fa Casa Pound o altre organizzazioni. Noi pensiamo che le organizzazioni di destra, in primis Casa Pound, hanno la capacità di cavalcare le passioni tristi delle persone. E una di queste è la paura. E proprio per questo abbiamo deciso di allargare, di estendere la campagna Chiudere Casa Pound, chiamandola Io non ho paura. E questo subito dopo l'aggressione subita e respinta in via Castiglione. Io non ho paura è un cartello che racchiude varie associazioni, quindi non solo il Centro Sociale TPO, ma anche vari artisti che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, che sono venuti a suonare, a presentare libri, a fare spettacoli teatrali al TPO. E il 17 aprile abbiamo fatto la prima iniziativa, Io non ho paura, in Piazza San Francesco, proprio contro le nuove destre, contro il pacchetto sicurezza. E c'è stato un concerto hip hop del laboratorio hip hop Arena 051, anche quello, come dicevo prima, nato all'interno del TPO. Un'iniziativa che ha visto la partecipazione di molte persone. E poi ci siamo guardati negli occhi, abbiamo visto i respingimenti, abbiamo visto i migranti morti, i clochard bruciati, abbiamo detto: io non ho paura, non può essere soltanto un'iniziativa di opinione. Io non ho paura deve essere un'iniziativa che produce conflitto in città. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo pensato che chi produceva il clima favorevole alle nuove destre era il governo. E il governo, se è la Lega Nord. In questo momento la Lega Nord tiene per le orecchie Silvio Berlusconi, fa le leggi, produce le leggi, il pacchetto sicurezza è il loro frutto e abbiamo deciso a Bologna, dove la Lega alle ultime elezioni ha preso l'8%, abbiamo deciso di attaccare simbolicamente la sede della Lega Nord. E questo è successo la settimana scorsa in Via del Pratello, una via famosa a Bologna per la socialità che ha sempre prodotto, una via che non vuole la Lega Nord. E siamo andati in 60 davanti alla Lega e contro i respingimenti, contro il pacchetto sicurezza, abbiamo semplicemente lanciato un secchio di vernice rossa che stava a simboleggiare il sangue dei migranti respinti e un secchio di merda che stava a simboleggiare quello che sono loro. E da lì si è aperto, vabbè, innanzitutto c'è stato un intervento delle forze dell'ordine spropositato, sono arrivate tre camionette, un blindato e una marea di volanti di polizia. Dei 60 attivisti che partecipavano all'iniziativa, 21 sono stati bloccati, cioè questi sono scesi dalle camionette già con caschi, scudi e manganelli alla mano. E sono stati deportati, noi abbiamo usato questo termine perché questo hanno fatto, sono stati deportati 21 attivisti in questura, sono stati trattenuti per 4 ore per una semplice identificazione con telecamere e carta d'identità in mano e quindi abbiamo deciso il 2 giugno, questo praticamente è un invito a partecipare. Il 2 giugno di riproporre l'iniziativa Io non ho paura in Piazza San Francesco. Che sì, sarà una festa, ma sarà anche un momento dove andremo a rivendicare quello che abbiamo fatto, perché quello che si è letto sui giornali il giorno dopo era una condanna da parte di tutte le forze politiche nei confronti degli attivisti che avevano lanciato vernice e sterco sulla sede della Lega, definendoci violenti, cioè quando sappiamo benissimo chi sono i violenti e che violenza fanno. Quindi niente, l'invito è il 2 giugno alle 17 a partecipare a questa iniziativa in Piazza San Francesco. La chiudo così.
Non sono molto d'accordo sul fatto che Casa Pound non abbia dei contenuti politici, ce l'ha e come, e ce l'ha pure molto forti, perché In quest'epoca di precarizzazione generalizzata del mercato del lavoro, di abbandono delle periferie in cui ci sono tutte le nuove generazioni che in qualche modo sanno di non avere un futuro, e nell'epoca in cui il disagio sociale non si esprime come conflitto, diciamo, conflitto di classe, diciamo, ma si esprime in forme più da metropoli tipo Los Angeles, no, magari più che come siamo abituati noi. Casa Pound, come gli altri gruppi della destra, specialmente nella città di Roma, ma non credo solo a Roma, sono stati in grado di auto rappresentarsi come portatori dell'antagonismo e portatori del conflitto, in qualche modo sull'onda di quel fascismo di sinistra a cui si richiamano, il fascismo della, il fascismo repubblichino, il futurismo, tutta una terminologia anticapitalista, diciamo, e per cui si sono posti nei confronti delle giovani generazioni come coloro che potevano essere in grado di rappresentare un'estetica anche un'estetica del disagio che in qualche modo si organizza e che diventa conflitto. Poi noi sappiamo bene che il conflitto di Casa Pound è un conflitto finto, perché il conflitto lo fai contro chi comanda, lo fai contro il padrone, lo fai contro il potere, e però loro sono stati in grado di assumere per certi versi forme di egemonia culturale su tutta una serie di soggetti sociali, spesso sicuramente non precari, sicuramente a basso indice di scolarità, sicuramente in qualche modo rabbiosi, e gli hanno dato un luogo in cui in qualche modo riconoscersi, gli hanno dato pure i loghi, gli hanno dato quindi anche tutta una serie di immaginari, di estetica, cioè hanno avuto pure una, diciamo, grossa produzione culturale, anche di autoproduzione, con la capacità di non dare Roma di manifesti, di adesivi, di magliette, cappelletti, gruppi musicali che suonano, con produzioni anche culturali, che ne so, loro a Casa Pound fanno continuamente presentazioni di libri, per esempio. Non sono rozzi per come si muovono, però c'è pure gente sveglia, c'è gente molto sveglia che sa quello che fa, e soprattutto è stato in grado di indicare un nemico verso cui indirizzare il conflitto, diciamo, verso la parte sbagliata. E il nemico è, guarda caso, soprattutto gli immigrati, sicuramente anche tutta una serie di settori sociali e di soggettività che in qualche modo sono poco conformi, e per cui i compagni, i gay, le persone che si vestono strano, eccetera eccetera eccetera. Però è chiaro che poi loro puntano sull'italianità, quindi sull'identità forte, e indicano come nemico l'invasore, cioè colui che viene, ti occupa i quartieri, perché poi molti quartieri, insomma, gli immigrati sono giovani, sono svegli, fanno figli, ti aprono il negozio, sono visibili, sono quelli che in qualche modo sembrano che occupano il tuo territorio. E nell'indicare gli immigrati, chiaramente lì dimostrano la loro natura di burattini del potere, perché gli immigrati oggi sono in qualche modo la forza lavoro che produce il valore aggiunto più alto, cioè Roma senza gli immigrati chiude, perché l'edilizia, il turismo, il commercio, e un sacco di altre cose, se non ci fossero gli immigrati, chiuderebbero completamente, senza contare le decine di migliaia di badanti che permettono a decine di migliaia di italiani di andare al lavoro la mattina perché assistono gli anziani. E in qualche modo gli immigrati quindi sono quelli che stanno al centro dell'attività produttiva, non sono quelli marginali, come spesso vengono definiti, ma sono quelli che stanno proprio nel punto focale dell'attività produttiva oggi. Non sono gli invisibili, perché invece sono visibilissimi. Spesso noi usiamo tutta una terminologia un po' retorica che invece non tiene molto conto, invece che mi sembra un po' superficiale. I fascisti questa cosa l'hanno colta e sono burattini del potere perché tengono sotto botta in qualche modo la forza lavoro, quella che potrebbe essere conflittuale, perché quando gli immigrati cominciano a prendere il permesso di soggiorno, a fare figli, a chiedere sanità, a chiedere scuola, a chiedere dei diritti, è chiaro che in una situazione di crisi in cui questa forza lavoro potrebbe risultare superflua, perché chiudono le fabbriche. È chiaro che tenere sotto botta gli immigrati significa tenere sotto botta la forza lavoro. In questo senso i fascisti sono stati molto bravi nell'agire nella contemporaneità storica e a lavorare nei territori, cosa che non solo i partiti di sinistra, ma pure il movimento, pure i centri sociali hanno in qualche modo, la maggior parte dei centri sociali, non tutti, hanno in qualche modo abbandonato, perché tutta una serie di analisi ci hanno pure portato poi a parlare della dimensione metropolitana, della virtualità, e i fascisti invece hanno lavorato nel silenzio per anni, lontano dalla visibilità mediatica, sotto traccia, e in qualche modo ci hanno fatto un culo così, se vogliamo usare questa espressione un po' brutta. Perché comunque sono stati riconosciuti come rappresentanza. Perché poi non è che ci sono chissà quanti militanti fascisti. Cioè, in realtà non è che sono tanti. Cioè, quando si muove Casa Pound, sono quei 50, possono arrivare a 100 se raschiano proprio il fondo del barile. Però è evidente che c'è una sorta di egemonia culturale su tutto un tessuto sociale giovanile che poi produce la morte di Renato Biagetti, fatta da soggetti che gli stessi camerati dicevano non riusciamo a controllare. Tanto per dirne una, quanto è andata avanti la cosa. Secondo me i fascisti hanno perso in qualche modo il treno, specialmente in una città come Roma, in qualche modo di avere un 68 di destra, un 68 neofascista, cosa che molti di noi temevano perché pensavamo che si potessero proprio rompere gli argini. Non sono stati capaci di farlo, secondo me sono in una fase, non dico discendente, però di difficoltà sotto questo punto di vista, e bisognerebbe bastonare il cane che affoga. È proprio questo il momento in cui bisognerebbe cercare di riportare l'antifascismo nelle lotte sociali, nel conflitto, nel senso che se ci facciamo incastrare nella guerra fra bande, facciamo quello che vogliono loro e quello che vuole il potere. E il potere non è solo Berlusconi, ma il potere è pure chi deve costruire la base di Vicenza, che è la Lega delle Cooperative, chi deve costruire il tunnel di Fenaus, che è la Lega delle Cooperative, eccetera, eccetera, eccetera. Noi l'abbiamo toccato con mano a Roma quando c'era Veltroni, qual era la reazione della giunta di Veltroni quando i fascisti accoltellavano e bruciavano? No alla violenza, no agli opposti estremismi, perché burattini del potere è di tutto il potere. È chiaro che la loggia P2 c'è una sua, come dire, gli viene proprio bene, perché le ramificazioni, insomma, i contatti, i vari link fra i fascisti e gli apparati dello Stato si toccano con mano, li abbiamo visti a Piazza Navona, ma in un sacco di altre situazioni, perché se noi avessimo fatto un decimo di quello che hanno fatto loro, ci avremmo avuto 500 arresti. Loro, boh, si sono presi qualcuno di Forza Nuova proprio perché l'avevano fatta grossa, con l'attacco all'Estate Romana, al concerto della banda Bazzotti, e perché Forza Nuova in quel periodo si presentava alle elezioni contro quell'altro, quindi gli hanno dato una bella bazzonata. E per cui, che volevo dire? Se ci facciamo incastrare nella guerra fra bande, facciamo una cosa sbagliata. Noi dobbiamo fare conflitto sulle tematiche sociali nei territori, e per territorio non intendo solo il quartiere, ma tutti i tipi di territori. Il quartiere, la formazione, la cultura, la controcultura, eccetera. Poi sono quelle lotte, quei movimenti che devono esprimere l'antifascismo, perché se no facciamo quello che vogliono loro, quello che hanno cercato di fare appunto a Piazza Navona, cioè la guerra fra opposti, fra bande. E vabbè, basta.
Prima che finisca la discussione, sono Barbara del collettivo Figlie Femmine di Bologna, collettivo femminista. Volevo aggiungere due o tre termini, perché non sono emersi, che ci sembrano fondamentali nell'analisi che portiamo avanti rispetto a questa cultura fascista, catto fascista che viviamo sulle nostre spalle, a questo scivolamento, che sono il concetto di famiglia e il concetto di decoro, che sono, cioè ovviamente non sono emersi, però immagino che sia condiviso il fatto che siano due termini assolutamente importanti utilizzati da questo in questo momento storico, il concetto di decoro e il concetto di famiglia, un ritorno di politiche familiste, oltretutto diciamo attraverso lo smantellamento del welfare, come si dice, facilitate, no? E un utilizzo del corpo delle donne per avvallare le politiche securitarie e le politiche fasciste. Non è un caso che a Bologna, per l'appunto, si sia creata questa realtà del taxi rosa di Casa Pound. In realtà è un elemento politico molto importante, perché questa dimensione del difendere le proprie donne in realtà ha molto a che fare, no? Anche con tutta la retorica anti-migrazione, di difesa della purezza, e anche tutte le retoriche sulla normazione di genere, che passano da un lato sul corpo delle donne e sul decoro che le stesse donne devono mantenere. Ovviamente all'interno del concetto di decoro non ci sta l'aborto, per esempio, non ci sta la libertà di autodeterminazione delle donne, ma ci sta un ruolo di genere che sta all'interno appunto di questa famiglia pura cattofascista, in cui i ruoli di genere, insomma, li conosciamo bene perché sono anni che li lottiamo e ancora non siamo riuscite a debellarli. Un utilizzo del corpo delle donne becero per quanto riguarda la violenza maschile sulle donne, no? Che abbiamo visto, il pacchetto sicurezza, sapete, è nato come pacchetto antistupro in realtà, no? È nato come pacchetto antistupro in seguito appunto a una mistificazione della violenza maschile sulle donne, che appunto attraverso mass media mainstream e attraverso alla fine destra e sinistra, perché non si fa mai un'analisi seria rispetto ai contenuti di genere e profonda. Appunto è passata questa idea del migrante stupratore che appunto viene a fare questi ratti di donne italiche. In realtà sappiamo benissimo che la violenza maschile contro le donne è la prima causa di morte per le donne in Europa e nel mondo tra i 15 e i 44 anni, ed è per mano di fidanzati, mariti, ex fidanzati. Una cosa che tipo nei licei, in un liceo in cui abbiamo fatto un incontro sulla sessualità, abbiamo detto rispetto a questa questione di Casa Pound e difendere le proprie donne, no? È che bisogna anche capire, cioè, chi sono esattamente queste loro donne, perché ovviamente dicevo ai ragazzi, cioè, io non sono immediatamente riconoscibile come una donna che possa appartenere a qualcuno di Casa Pound, quindi finché non è chiaro qual è la condotta che intendono tenere rispetto alle donne degli altri, no? Cioè, vista questa dimensione di appartenenza di potere che esprimono sui nostri corpi, è veramente becero. Cioè, la dimensione di genere va assolutamente tenuta in considerazione, perché le politiche femministe e il concetto di decoro sono in realtà i due simboli, le due facce di questo immaginario che colpisce i soggetti non conformi, LGBTQ, che colpisce le donne e la nostra autodeterminazione, e che colpisce il popolo migrante, perché spazzare via i migranti, spazzare via i rumeni, si riconduce sempre al discorso del decoro. E purtroppo è un discorso che appunto attraversa le retoriche di destra e attraversa gli sceriffati di centrosinistra. Quindi in realtà è molto pericoloso, perché appunto è diffuso e diciamo viene preso a modello in modo trasversale, questo.
Io volevo fare un intervento collegandomi a quello che ha detto il compagno del TPO, appunto sulla Lega, Bologna e questione migranti. Bene, le scorse elezioni politiche, qua il collegio, non so di preciso quale, però so che è quello di Bologna, è stata eletta al Senato Angela Maraventano, vice sindaco del comune di Lampedusa. Sempre nel contesto della situazione del decoro che cavalcano le destre, fino all'anno scorso avevamo un sindaco di Lampedusa che dicevano: gli immigrati puzzano, questi negri qua non ci devono stare. Quindi, tutte le proteste montate contro il centro d'accoglienza, un eufemismo chiamarlo centro d'accoglienza, comunque. Tutte le polemiche montate contro questa struttura e quant'altro. Quest'anno, dato che c'è stato il giro di vite voluto dalla Lega, si stanno attuando le politiche dei respingimenti o dei rimpatri immediati, vediamo che il sindaco di Lampedusa inizia a essere dispiaciuto per questi poveri migranti trattati in questo modo, che se gli viene negata la possibilità di arrivare in un paese dove poter incominciare una nuova vita. Bene, tutto questo buonismo immediato è semplicemente un interesse economico, perché logicamente, riducendo quello che è il personale all'interno del centro accoglienza, si vengono a spaccare gli equilibri economici all'interno delle cooperative che gestiscono il centro di accoglienza, non avendo più il problema di dover gestire più di 1.000 migranti definiti da loro clandestini. Tutti in una volta riducono la presenza degli sbirri nell'isola, il che significa che gli albergatori locali non possono più campare su questi affitti. I ristoranti locali non devono più sfamare queste truppe d'assalto sbirresche, e quindi non c'è più quel ritorno economico che veniva garantita dalla presenza militare nell'isola. In tutto questo c'è anche da dire un'altra cosa su Angela Maraventano. Lei possiede un ristorante con vista panoramica sul porto di Lampedusa. Nel 2001, poco prima delle elezioni regionali che hanno visto diciamo, la vittoria di Totò Cuffaro quale presidente della regione, pochissimi giorni prima è stato aperto un cantiere per la riqualificazione urbana del porto di Lampedusa, 1,5 milioni di euro facendo il cambio. Ricordiamo, Lampedusa esiste una struttura che chiamano guardia medica, ma più che altro sono un paio di stanze dove a malapena ti possono mettere dei punti se hai la necessità. Bene, devo dire che questo restyling del porto è servito solo esclusivamente a abbellire quella che era la struttura della signora Mareventano.
No, io volevo tanto insomma chiedere una cosa ai compagni romani per quanto riguarda il discorso che faceva prima il compagno su Casa Pound. Mi ha stimolato quando ha uscito il discorso della guerra tra bande. Io ho avuto l'impressione, ora semplicemente sui giornali, sui siti web, su quello che gira, non lo seguo in maniera quotidiana, chiaramente, come può essere per voi. E l'impressione è che Casa Pound proprio su questo punto sta facendo un'operazione d'immagine mediatica molto forte, cioè, come dire, sono loro che vogliono fare la guerra fra band, sono loro, cioè gli antifascisti, che ripropongono l'odio fra le fazioni. Noi vogliamo parlare con tutti, noi siamo i fascisti del terzo millennio, noi siamo una nuova cosa, loro sono la vecchia cosa. L'impatto mediatico che ha avuto l'invito di, non mi ricordo, era Prospero Gallinari o no, era com'è? Ah, Morucci a Casa Pound, vuol dire, a me ha fatto molta impressione perché loro hanno potuto dimostrare, hanno potuto dire, cioè noi facciamo parlare anche gli ex brigatisti, noi facciamo parlare anche quelli che, cioè, i rossi più rossi che più rossi non ce n'è dentro il nostro posto, e noi siamo fascisti e ci dichiariamo come tali, siamo aperti, siamo in grado di parlare con tutti, anche con i brigatisti. Voi siete in grado di fare questo? Voi che riproponete sempre l'odio, che riproponete sempre questo antifascismo vecchio, eccetera eccetera, e in qualche modo questa secondo me è stata proprio la punta più alta, secondo me, di questo ragionamento che loro stanno facendo, ma anche quello che è successo a Piazza Navona, loro hanno tentato di rigirarlo in questi termini, no? Cioè di rigirarlo nei termini, hanno fatto un'operazione comunque di propaganda forte, cioè su YouTube se clicchi Piazza Navona comunque ci sono tutti i loro video, loro hanno fatto affissione anche nella nostra stessa città, a Palermo, tutte le scuole, per mesi hanno messo queste locandine in cui facevano pubblicità del video La Verità si Piazza Navona, no? In cui si vedono questi studenti che gridano né rossi né neri ma liberi pensieri, e poi gli antifascisti che arrivano là e li buttano fuori, che sono una fazione, cioè siamo noi una fazione. E questo messaggio, cioè, sembra quasi che stia passando, o quantomeno in parte sta passando. Cioè in parte sta passando il fatto che, almeno non lo so, su alcuni media, cioè è un'impressione mia, però, cioè, la questione di Morucci era assolutamente evidente, cioè lui ha fatto cioè gli ha fornito veramente un terreno ideale su cui lavorare. Io insomma la volevo un pochettino invitare su questo punto della riflessione di come agire, perché voglio dire, Forza Nuova sono veramente brutti, cioè si vedono, cioè è difficile che abbiano consenso ampio, no? Nei media, nella popolazione eccetera. Questi qua hanno un linguaggio diverso e si dichiarano profascisti. Ieri c'era Claudio Lazzaro che diceva, per chi l'ha seguito, diceva tutti i gruppi neofascisti e neonazisti italiani professano il nazismo, professano il fascismo, ma non vogliono dire che sono tali, cioè lo nascondono, non si vogliono assumere le loro responsabilità. Casa Pound non si assume, si assume un'altra responsabilità, cioè dice no, non siamo fascisti, siamo fascisti del terzo millennio, cioè siamo un'altra cosa, ancora più avanti. Per ultimo, chiudo, cioè Repubblica.it online, che è credo il portale di informazione più cliccato in Italia, in fondo all'home page c'erano, ci sono le, no, le pagine locali, alcune cose in evidenza. Ci sono ovviamente tre città, c'era credo Bologna, Parma e Roma. E per Roma c'era un'unica notizia, no? Perché per ogni città c'è una notizia, che era proprio un'inchiesta proprio su Casa Pound. C'erano 45 fotografie in bianco e nero con questi che erano fighissimi, facevano cose, cioè che avevano un impatto, cioè a noi può fare ridere, però immaginiamo l'impatto che può avere nei confronti di un ragazzino, di una persona che magari non ha esattamente chiaro i distinguo. E con un libro che è stato scritto, con un video, allora non so esattamente che cosa si stava propagandando in quel momento, ma è veramente incredibile questa cosa, in cui loro ribadivano tutti questi concetti che, insomma, più o meno sinteticamente ho espresso adesso.
Vabbè, rispondo io a questo, me la sentite, perché appunto riprende gli interventi che facevamo prima. Sì, cioè, l'analisi è giusta, è quello che succede, nel senso che Casa Pound rispetto appunto a Forza Nuova o ad altri gruppi come Milizia, insomma, che militano a Roma, ha una sua particolarità, ha la sua forza nell'essersi trasformata in una forza appunto di rappresentazione giovanile più che di rappresentanza giovanile, perché di rappresentanza vera ne hanno poca. Il problema appunto è che sono riusciti ad inserirsi, ad innestarsi in quello che è il clima appunto sia politico che culturale che da molti anni specialmente a Roma con Veltroni e Rutelli appunto si è già innestato, e loro lavorano molto perché finanziati su un lavoro di creazione di immaginifico collettivo, di immaginario, no? Cioè a Roma sfornano un manifesto a settimana, cioè, costa tanto, sfornano libri, presentazioni. L'ultimo che ti riferivi tu è un book fotografico, appunto uscito con un libro la settimana scorsa in libreria, si trova un book fotografico sui nuovi fascisti, si chiama Maglie Nere, una cosa del genere, adesso non mi ricordo, appunto non camicie nere ma maglie nere, perché appunto loro appunto si innestano appunto in un'evoluzione dei contenuti fascisti che si evolve appunto in quello che è il populismo e qualunquismo della politica italiana degli ultimi tempi. Appunto loro vengono a dire in piazza, come è successo a Piazza Navona: non siamo fascisti vecchi, etrucidi fascisti, non siamo naturalmente neanche i comunisti stalinisti, siamo il futuro, siamo noi, siamo quelli che vogliono difendere l'italianità, vogliono difendere l'identità, si sono assunto un ruolo appunto identitario, di difesa identità che noi a sinistra non abbiamo più, cioè perché comunque questo dibattito deve avere anche un suo momento di autocritica, e qua ce la possiamo fare fraternamente, anzi ce la dobbiamo fare per capire quelli che sono i nostri limiti, capire quello che è il piano in cui agiscono loro. L'altra volta in radio, questo naturalmente è il dibattito che faremo dopo, però già con Diego Negri si diceva appunto che loro si innestano su quello che è il nostro vuoto, no? Il nostro vuoto non solo di politica reale e materiale, di lotta comune e quotidiana, che naturalmente con l'avanzata, cioè con ripiego alla difensiva, noi a sinistra naturalmente abbiamo lasciato molto campi aperti, quello che diceva Valerio prima, appunto abbiamo lasciato il campo aperto, non solo il movimento ha lasciato il campo aperto dopo la sconfitta degli anni 80 e 90, ma anche i partiti dei mass che controllavano i quartieri di sinistra hanno lasciato il vuoto. Loro in questo vuoto sono riusciti ad inserirsi con una rappresentanza, cioè una voglia, più che altro il tema così, di rappresentanza con dei contenuti seri di quello che è la politica appunto culturale, di regressione culturale e razionale che c'è in questo paese. Se noi pensiamo per esempio alla proposta politica che hanno fatto sulle madri, no? Una proposta di legge sulla maternità che nessuno ha fatto a sinistra, loro l'hanno fatta, fa schifo, perché cioè, se la leggete fa schifo, un esempio per dire che fa schifo, oltre al fatto che è patriarcale, perché è solo la donna quella che deve accudire il figlio, già basta solo questo per dire, ma anche in maniera economica è d'obbligo 6 anni di part time per la donna dopo il concepimento del figlio, vuol dire che uccidi il livello economico che la donna può portare al contesto della famiglia che loro si immagina, insomma. Però l'hanno fatta, noi no. E la lotta sulla casa, loro cioè, naturalmente a Roma la lotta sulla casa è molto forte, è la punta dei diamanti, diciamo, di tutte quelle che sono le lotte in città. Loro occupando 3-4 posti hanno fatto occupazioni abitative per soli italiani, sono nati così, cioè sono nati con questa spinta qua, le varie case d'Italia che erano nate, e ricalcando appunto, scimmiottando quelle che erano le politiche che noi abbiamo, cioè facciamo da 50 anni in Italia, e però appunto con un'altra prospettiva, con una prospettiva diversa che si innesta appunto, come dicevo prima, in quello che è il sistema culturale italiano, un sistema culturale, cioè un sistema di difesa di identità, appunto identità culturale che noi non abbiamo. Noi oggi non siamo più rappresentativi nel tessuto sociale di un'identità che vuole essere rivoluzionaria, che vuole essere in controtendenza, che vuole essere di fuoriuscita. Poi su queste ci stanno le vere critiche, perché magari a questa è imputabile alla fuoriuscita, alla voglia di fuoriuscita rispetto al sistema sociale, è imputabile una nostra perdita, cioè una lettura di questo tipo è imputabile una nostra perdita rispetto invece all'identità reale di chi lavora nei quartieri, come appunto si diceva, rispetto alla difesa non tanto di un'identità nazionale, di un'identità di razza, ma di un'identità popolare, proletaria e di classe, si diceva una volta, era quella la nostra identità. Adesso non ce l'abbiamo più, adesso invece però, capendo, insomma, si spera questo, si sta ricominciando a ritornare nei quartieri, sia a Roma ma come a Milano, diceva pure il compagno prima, insomma, perché il quartiere è cioè la conformazione di quartiere è la conformazione di base, insomma, con cui tu riesci realmente ad allacciare dei rapporti reali e riesci ad innestare un tessuto connettivo con cui innesta appunto lotte che hanno una propria forza, perché fatte da persone reali e non da moltitudini che poi non hanno riuscito, questa è la almeno una delle letture che ci siamo date, non hanno riuscito ad incidere, a creare una controtendenza, insomma una vittoria rispetto a quello che succede, insomma. Quindi sì, Casapondo si muove così, però anche è anche vero che Casapondo, come diceva Francisco prima, ha perso il treno, cioè Casapondo ha perso il treno con Piazza Navona, Casapondo ha perso il treno ultimamente con l'incapacità reale e non tanto organizzativa ma dei militanti a cavalcare quello che era la propria onda, cioè a cavalcare quello che era cioè a mangiare dal piatto argento che gli avevano già servito. Quindi anche loro stanno in stallo adesso, stanno in stallo perché appunto la tiritera né rossi né neri non ha prodotto una costruzione di identità tale da riuscire ad essere un'organizzazione rappresentativa, cioè quindi a livello giovanile di quello che vuole essere l'antagonismo romano in questo caso. È anche vero che però nelle scuole hanno il loro punto più alto, nelle scuole superiori hanno il loro punto più alto col blocco studentesco che è riuscito a fare un ottimo lavoro. Questo è da ammettere, lo stanno alla consulta provinciale, questo non significa che stanno al comando, però comunque è il loro campo più alto. I medi a Roce è su quella fascia sociale che si gioca la partita con loro, le scuole superiori. E a livello di lotte sociali invece non riescono più a produrre mobilitazione e consenso come non hanno mai prodotto mobilitazione e consenso. Cioè, Piazza Navona in questo caso è stata la loro perdita del treno, perché c'è stata una reazione nostra a non viaggiare insieme nell'ottica veltroniana dell'equidistanza fra le bande, appunto, eccetera eccetera. Quella cosa loro la volevano mettere dicendo che noi eravamo noi quelli che volevano mettere il cappello al movimento studentesco, eccetera eccetera. Questa cosa penso che l'hanno persa, o perlomeno è rimasta appunto in quella fascia non collettiva, ma in quella fascia di chi ha partecipato a quel movimento là, nelle fasce delle scuole superiori, che naturalmente non dobbiamo andare a trascurare perché loro crescono e fra qualche anno si riproporrà di nuovo il problema se noi allentiamo la presa e non riusciamo ad essere invece propositivi con le lotte sociali, a trasformare, ad essere veramente noi la rappresentanza di quello che è il malessere sociale in questa società. Oggi con la crisi possiamo approfittare di quello che succede, se siamo bravi pigliamo noi il nostro treno, altrimenti lo perdiamo pure noi, ecco.
Io sono bergamasco, volevo riportare un po' quella che è uno spaccato della nostra provincia, dove le destre, seppur non esprimono un fascismo di strada e quindi pratiche squadriste, oggi esprimono altresì un laboratorio politico che in qualche modo è paradigmatico. Bergamo è diventata negli ultimi anni un laboratorio della cosiddetta destra plurale, che è forse la vera novità a livello occidentale delle destre, dove in realtà, secondo me, ripeto, è una situazione paradigmatica, è il PDL a giocare un ruolo fondamentale, innanzitutto come contenitore, perché la destra plurale si esprime in questi termini, cioè un contenitore dove in realtà ogni anima delle destre ha cittadinanza, ha pieno riconoscimento, e seppure nella contraddittorietà delle varie scuole trova ospitalità e agibilità politica. In secondo luogo, in termini di produzione politica, è falso che il PDL è un contenitore vuoto, come il PD sostenne a suo tempo, contenitore vuoto risposta al progetto politico del PD. Il PDL in realtà è un contenitore che è stato in grado di produrre negli ultimi 15 anni, cioè nelle anime che lo rappresentano, in particolare Alleanza Nazionale, dei contenuti, delle analisi, ma soprattutto un'immagine della storia e della società che è in qualche modo organica e che punta ad una direzione concreta, e oggi è in grado, in particolare attraverso Alleanza Nazionale, di esprimere anche una classe dirigente. Il caso bergamasco è particolarmente interessante perché Alleanza Nazionale ha subito alcuni anni fa la scalata di Alleanza Cattolica, che è un'organizzazione tradizionalista cattolica che a suo tempo fornì una struttura, cioè di quadri preparati alla Alleanza Nazionale e alla Casa delle Libertà. Sostanzialmente le destre, che non avevano mai governato il paese, si trovano nel 94 a gestire un bacino di voti immenso, e Alleanza Cattolica proprio in quel momento fornisce quello che manca alla Casa delle Libertà a Bergamo, insomma, esprimendo anche personalità di primissimo piano, come ad esempio Mantovano, non so, per citarne uno. Mantovano non è soltanto un dirigente di Alleanza Nazionale, non può essere definito un fascista, è un tradizionalista cattolico, che forse è pure peggio. A Bergamo la scalata di Alleanza Cattolica ad Alleanza Nazionale ha portato Gianpietro Macconi a diventare il coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale, a tutt'oggi uno dei massimi esponenti del PDL. E credo che sia particolarmente interessante perché Gianpietro Macconi è nel sinodo nazionale di Alleanza Cattolica. Spiegare che cos'è Alleanza Cattolica significa anche andare a sviscerare, cioè, le motivazioni profonde di alcune scelte del governo Berlusconi. Alleanza Cattolica nasce come emanazione italiana di Tradizione Famiglia Proprietà, che è un'organizzazione brasiliana che, laddove ha operato in America Latina, è sempre stata a sostegno del latifondo, ma anche delle varie giunte militari che si avvicendavano in Brasile piuttosto che in Argentina e in altri paesi. E sostanzialmente si professa un'organizzazione controrivoluzionaria, dove la rivoluzione è sostanzialmente identificata in tre tappe. La prima è quella della riforma protestante, la seconda è quella della rivoluzione francese, quindi il comunismo del XX secolo. E in qualche modo Alleanza Cattolica esprime un'immagine della società che poi si riflette nelle politiche del PDL. Prima si parlava dei diritti delle donne, e si parlava dell'attacco su questioni come quello dell'aborto, no? Dove diventa chiave la questione della vita e della difesa della vita. Ebbene, in realtà quella della difesa della vita diventa un cavallo di Troia in qualche modo, no? Perché Alleanza Cattolica è sostanzialmente un'organizzazione restauratrice, cioè antiliberale, quindi in qualche modo, se il fascismo è il figlio degenere dei sistemi liberali, cioè quella spinta che emerge nel PDL in realtà è, cioè, autenticamente restauratrice. Perché dicevo che la lotta per la vita diventa un cavallo di Troia? Perché sostanzialmente, come spiega bene ad esempio il caso di Eluana Englaro, diventa l'occasione per affermare un principio che è assolutamente pericoloso e che è un attacco profondo alla democrazia. E ai principi liberali, diciamo, di cui che regolano la vita democratica dei paesi occidentali. Cioè, sostanzialmente, la questione dell'Anna Englaro è stata un'occasione ed un pretesto per affermare la supremazia della legge di Dio sulla Costituzione e sulle leggi dell'uomo, no? Per cui, detto in parole poveri, per cui, cioè, nel senso, non è un caso che nello stesso momento Berlusconi minacciasse di ridurre i numeri all'interno del Parlamento ai soli capigruppo, facciamo votare solo i capigruppo. C'entra moltissimo col caso di Eluana Englaro, perché questa destra si pone come interprete della legge di Dio e in qualche modo può assumere delle decisioni che vanno al di là delle regole del gioco democratico, al di sopra della legge, e questo esprime un principio che si sta affermando, che è quello del governo delle élite. Cioè, io penso che anche la Russia di Putin questo l'ha, cioè Putin in Russia questo l'ha affermato in modo molto chiaro. Cioè, oggi si può fare a meno della democrazia, si può fare a meno della sovranità popolare. Il voto può essere un voto sostanzialmente plebiscitario, il consenso si costruisce con i media e di conseguenza delle élite si preparano a governare le società occidentali. E Bergamo, dicevo, è paradigmatico per questo motivo. Il figlio di Gianpietro Macconi, che è il coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale, suo figlio è il responsabile di Forza Nuova. non è soltanto un caso di parentela, c'è di più, cioè Dario Macconi è a sua volta un quadro di Alleanza Cattolica, esattamente come il padre, ed ancora di più, già da segretario provinciale di Alleanza Nazionale di Forza Nuova, Dario Macconi ha tenuto un corso di formazione quadri per gli uomini, per i dirigenti di Alleanza Nazionale a livello provinciale. Cioè io penso che questo sia particolarmente significativo anche della compenetrazione che c'è tra queste organizzazioni. In realtà Forza Nuova oggi a Bergamo è un appendice del PDL, è il PDL che ha fornito a Forza Nuova la sede, perché Forza Nuova occupa la sede di quello che era prima la Fiamma Tricolore, che poi è diventato il MIS con Rauti, poi Rauti come tanti altri ha trovato casa nel PDL e la sede di diritto è passata a Forza Nuova. E questo secondo me è molto interessante, anche perché bisogna osservare una cosa, che il PDL ha sostanzialmente superato a destra Forza Nuova, rendendo il progetto politico di Forza Nuova, che già era ridicolo e molto scarno, in qualche modo totalmente contingente o collaterale o in qualche modo di fiancheggiamento del PDL, che è stato in grado addirittura, seppur in una maniera più pulita, perché devono porsi comunque anche il problema della gestione del potere, perché hanno il potere, per cui chiaramente non possono esprimere lo squadrismo che esprime Forza Nuova, non possono esprimere delle politiche sguaiate, anche se poi di fatto lo fanno o lo lasciano fare alla Lega. Però concretamente, cioè, quando Fiore andò una decina di anni fa al convegno di Comunione e Liberazione, no, a Rimini, che si tiene tutti gli anni, cioè disse: io chiedo a Berlusconi passaggio necessario per un'alleanza organica una presa di posizione forte sull'aborto e una legge forte sull'immigrazione. Anche in questo senso è stata superata Forza Nuova, perché il governo Berlusconi è stato in grado di esprimere dal dopoguerra in Europa, ma il primo caso, cioè delle leggi razziali, quindi su base etnica. Ecco, io non voglio dilungarmi troppo, però credo che sia realmente necessario spostare il focus anche su quello che è il PDL, questo contenitore della destra plurale, perché forse oggi i giochi si giocano proprio in quella sede, in quel contenitore politico.
Io credo che la discussione di oggi sia particolarmente interessante, perché ognuno ha portato, sono Beppe di Brescia, faccio parte della rete antifascista di Brescia e in particolar modo del tavolo antifascista della Franciacorta. Non sto a raccontare tutto quello che è successo in Franciacorta, diciamo che ognuno di noi ha le proprie gatte da pelare, nel senso che anche da noi sono successe cose piuttosto gravi, ne cito solamente una: 4 spari di pistola dentro una vetrina di una nostra compagna come segno di intimidazione. Oltre alle ultime cose che sono state successe, sono entrati all'interno di una scuola nella nostra zona, hanno fatto svastiche minacciando i professori, sporchi comunisti, bastardi, morirete tutti, no? E via dicendo, scritte inneggianti un'altra strage di Piazza Loggia e via dicendo. Cioè ognuno di noi, diciamo, vivendo nel proprio mondo ha la propria... Ma c'è una questione che secondo me in tutti gli interventi che sono stati fatti molto interessanti e molto pertinenti, che è l'aspetto politico e la valutazione politica che bisognerebbe riuscire a inserire dentro attraverso la dinamica dell'analisi proprio nel rapporto con le destre, e che all'interno tra i tanti nemici che noi abbiamo e che abbiamo fatto l'elenco, l'ultimo il compagno bergamasco che appunto ha citato la questione del rapporto con il PDL, io credo che ci sia un aspetto nella quale bisogna focalizzare molto bene, e che tra i tanti nemici che noi abbiamo io non mi focalizzo su, diciamo così, un partito, cioè mi focalizzo sulla totalità. Noi abbiamo tra i tanti nemici le istituzioni, no? Perché dico le istituzioni? Perché la fase di revisionismo storico che noi stiamo vivendo, no? È la fase nella quale si tenta di legittimare, no? I fascisti e tutte le organizzazioni fasciste. Ma non lo si fa attraverso un'operazione politica di enunciazione, lo si fa attraverso, diciamo così, un percorso estremamente costruttivo e che dà l'indicazione anche da un punto di vista legislativo di come si sta procedendo. Per esempio, la proposta di legge che stanno facendo, la 1360, che tenta di equiparare, no, i fascisti con i partigiani e con i deportati, credo che sia il segno, no, dei tempi che noi stiamo vivendo, no? E il fatto stesso che non esista più, secondo me, una distinzione netta tra destra e sinistra, cioè nel senso che non esista più una sinistra che ha dei valori alternativi a un concetto sociale che propone la destra, ma esiste una sinistra che è in piena competizione con la destra, e dal momento stesso in cui è in piena competizione con la destra automaticamente legittima anche quelle formazioni di destra, come in questo caso i nazifascisti e le organizzazioni nazifasciste che stanno uscendo e che bene o male si stanno radicando sul nostro territorio. Allora, se all'interno della nostra discussione non riusciamo ad aprire anche una riflessione di questo tipo qua, secondo me facciamo una riflessione monca, no? Perché io ho usato, per esempio, un nuovo nemico che noi abbiamo sono le istituzioni. Perché? Mi dispiace che il compagno di Bergamo sia andato via. Scusa. Perché? Perché sono successe alcune cose estremamente gravi. Cioè a Bergamo proprio, cito la questione di Bergamo perché l'abbiamo vissuta anche noi di Brescia, dove è stata fatta, lui lo ricordava, è stata aperta una sede di Forza Nuova e ovviamente gli antifascisti della Lombardia hanno dato una risposta da un punto di vista di mobilitazione, era il minimo che si potesse fare, no? Ma che cosa è successo? È successo che siamo stati caricati dalla polizia, siamo stati picchiati dalla polizia e 59 persone sono finite dentro, no? Allora, qui ci si pone un interrogativo di questa natura, ecco perché ho tirato in ballo le istituzioni. Allora, chi sono i fuorilegge oggi, no, di fronte a un evento di questa portata? Sono i fascisti che sfilano scortati dalla polizia, benedetti dal prete, no? Come è successo a Bergamo, no? Armati di bastone e di caschi, o sono gli antifascisti che cercano di impedire, nella difesa dei valori della Costituzione che i partigiani ci hanno lasciato, no? Dove si vieta la ricostituzione del partito fascista sotto ogni forma, no? E che in questo caso vengono aggrediti, picchiati e arrestati dalle forze dell'ordine. Allora il ruolo delle istituzioni oggi diventa estremamente importante. Siamo noi antifascisti che difendiamo la Costituzione e i suoi valori, o sono le istituzioni che hanno permesso di sfilare i fascisti? Questo è un interrogativo nella quale noi dobbiamo cercare di uscire. Se non usciamo da questo aspetto qua, no, noi cerchiamo di fare dell'antifascismo, ognuno a proprio modo, identificandolo attraverso anche le lotte diversificate, no, nella quale le varie realtà intervengano. Ma la questione di fondo è questa: se noi non apriamo una riflessione tra di noi su queste questioni, su questi valori, quali sono i nostri valori, noi rischiamo bene o male di identificare, no, il braccio, no, che sono in questo caso i fascisti e non la mente.
Allora, se ora abbiamo concluso, sicuramente la discussione si può riprendere anche in altri momenti e in altri tavoli. Ora, fra un po', comincerà Valerio Evangelisti con la presentazione. I rossi bruni, destre ambigue e infiltrazioni.